Allora, prenderò pochi minuti per condividere un pensiero che in qualche modo ho già condiviso nella riunione precedente, e cioè quale? Che davanti a delle situazioni difficili si assumono atteggiamenti diversi. Ad esempio, per le autorità, per il governo, questo virus è un nemico da sconfiggere, da arginare. Per la popolazione è una malattia da evitare in qualche modo, uno spauracchio da tenere lontano. Ma io credo che abbia un valore più grande. È strano magari parlare di valore riferendoci ad una malattia, ad un virus, ma credo che abbia un grande valore a livello didattico. Ci sta insegnando molto. Questo momento difficile ci sta insegnando molto. Penso che molti di noi si ricordino come nel 2001 l'abbattimento delle Torri Gemelle a New York, l'attentato che c'è stato, ha posto l'anno zero per quanto riguarda la sicurezza internazionale negli aeroporti, negli scali, nei viaggi. Quindi ha sconvolto letteralmente il sistema di controllo e di sicurezza che era in vigore fino a quel momento e ha messo in evidenza delle lacune, delle falle nella prevenzione di simili episodi. E guardate, questo virus ha creato una sorta di brusco risveglio nella popolazione mondiale. All'improvviso ci si è resi conto che quelle certezze, quelle sicurezze, quel problema che magari poteva essere prima visto come qualcosa di lontano, di estraneo alla nostra vita, improvvisamente è entrato a far parte della nostra quotidianità. Quindi ha messo in evidenza che cosa? La nostra fragilità. E non è qualcosa di nuovo, vedete, come già è stato detto in più occasioni. Il Signore non si lascia mai sorprendere, non si lascia mai prendere in contropiede. Roberto ha citato questa frase nella sua preghiera. Dio sa perfettamente la consistenza, il valore, la forza della vita umana e non attribuisce alla vita umana, per quanto sia così preziosa agli occhi suoi, una forza che in realtà non gli appartiene. Anzi, dice che la vita è come un vapore, la vita dell'uomo, no? Il salmista dice: che cos'è l'uomo che tu ne abbia cura, che tu ne prenda memoria? È questo vapore che appare per un tempo e poi scompare, come l'erba del campo che verdeggia e ad un certo punto poi viene falciata, si secca e non c'è più. Quindi, per la popolazione in genere e per la Chiesa, questa realtà ci ha ricordato o insegnato quanto sia fragile la nostra vita. E non è qualcosa che deve spaventarci, anzi, credo che nulla sia casuale, credo che nulla sia, come dire, fuori dai piani, dai progetti di Dio. E quindi questa fragilità riscoperta, come dicevo, non è un'istigazione alla paura, al terrore, ma piuttosto è qualcosa che deve ricordarci quanto noi abbiamo bisogno di Dio. Perché non ce ne rendiamo conto. Diciamo che la sensazione, ecco, il problema delle sensazioni, no? Di quello che noi proviamo, che spesso ci suggeriscono degli atteggiamenti sbagliati. Diciamo che il modo in cui noi avvertiamo il bisogno di Dio è quasi sempre legato alla percezione delle difficoltà che viviamo. Più sto in difficoltà, più vedo dei problemi, più vedo qualcosa che turba la mia vita e più io sento il bisogno di accostarmi a Dio. E questo non vale solo per il mondo, diciamo per i non credenti, no? Che si raccomandano a Dio quando stanno nei problemi, ma diciamo che è abbastanza diffuso anche tra i credenti il fatto di ricercare o cercare più intensamente Dio quando si sta affrontando una tempesta. Ma la verità è un'altra. La verità è che noi abbiamo costantemente, 24 ore al giorno, bisogno di Dio. L'aria che respiriamo non è qualcosa di cui possiamo fare a meno in alcuni momenti della giornata e in altri invece fruirne, ma è un bisogno costante e continuo. E ci sono tante cose nel nostro organismo che ci ricordano la continuità di un bisogno fisiologico che poi rispecchia quello spirituale. Immaginate se smettessimo di respirare per qualche minuto, o se il nostro cuore, se il battito del nostro cuore si fermasse per qualche minuto. Ma tutto questo continua con una perfetta continuità per garantire la nostra esistenza, la nostra vita. Nello spirito è la stessa cosa. E un'altra cosa che ci ha insegnato è quello che stavo dicendo prima, è che in tempi di guerra, e questa in qualche modo può essere vista sotto certi aspetti come una guerra contro un nemico virale, qual è la strategia? Non c'è nulla di nuovo sotto il sole, no? Nei tempi di guerra, quando si doveva in qualche modo isolare il nemico, si minavano i ponti, si mettevano degli esplosivi per farli saltare, in quel modo si interrompeva una via di comunicazione e per cui il nemico restava isolato. E in qualche modo la strategia che si sta adottando adesso è la stessa. La distanza che c'è tra una sedia e l'altra è in qualche modo un ponte saltato, un impedimento affinché questo virus si propaghi. Non so quanto possa essere efficace, ma insomma questa è quanto di meglio si possa fare umanamente parlando per poter arginare il problema. Ma quello che emerge è che per poter arginare il problema è necessario un cambiamento. Per poter contrastare efficacemente un problema come il virus è importante che si adottino dei cambiamenti. Quindi, per quanto sia strano, per quanto sconvolga le nostre abitudini, no? Noi fino alla settimana scorsa entravamo in chiesa, ci abbracciavamo, ci baciavamo, ci stringevamo, e adesso è innaturale, è strano, è anomalo che questa cosa non possa manifestarsi. Quindi, se da una parte il nostro corpo va avanti per abbracciare e stringere qualcuno, dall'altra parte sappiamo che c'è come dire, una regola che deve essere osservata e che in qualche modo ci impedisce di farlo. Ed è quello di cui noi abbiamo bisogno a livello spirituale per contrastare un nemico che è ben più pericoloso di un virus infettivo, ma ha a che fare con la nostra la salute spirituale. Penso che abbiate già capito dove stiamo andando a parare, cioè il peccato, che è qualcosa al quale noi dobbiamo tagliare i ponti, che è qualcosa che dobbiamo contrastare, che è qualcosa che deve essere tenuto a distanza. E perché questo avvenga nella nostra vita è necessario apportare dei cambiamenti nella quotidianità. Ma non soltanto questo, questi cambiamenti devono necessariamente essere continuativi nel tempo. Ho fatto l'esempio prima e lo ripeto adesso di qualcuno che voglia, diciamo, intraprendere una dieta. Daniele è uno sportivo, per cui penso che anche il regime alimentare sia importante, no? Da controllare. E immaginate che si debba perdere del peso. Io apporto un cambiamento alla mia dieta, ma lo faccio per un paio di giorni. Che cosa può produrre questa? Quale risultato può produrre? Niente, no? Cioè, che il terzo giorno rimangi per i 3 giorni che sei stato digiuno. Quindi vedete come diventa importante, e leggeremo solo questo versetto, poi ci congederemo tra poco, che è scritto in Romani, è l'Apostolo Paolo che scrive, Romani 6,4, dove ci viene detto: siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Che cosa significa? Che quello che abbiamo vissuto prima, e la Scrittura ci dice che siamo stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatoci dai nostri padri, quindi quel tipo di vita non deve essere più portata nella nuova vita. Anche se ci sono delle debolezze, delle ricadute, anche se ci sono dei momenti di incertezza, di debolezza, ma quello che è importante comprendere è che noi non siamo chiamati ad una attitudine, ad un comportamento statico. La religione crea staticità, la religione crea un contesto nel quale basta formulare una serie di affermazioni, di dogmi o di liturgie e questo è sufficiente. Poi si può ristagnare nella stessa vita di prima, la stessa mentalità, gli stessi comportamenti, nulla di nuovo. Ma Dio ci ha chiamato affinché noi camminassimo in novità di vita. Quindi il camminare è un divenire progressivo, è qualcosa che ci porta da un punto A ad un punto B, è qualcosa che deve far cambiare non soltanto le nostre affermazioni intellettuali, ma deve poter cambiare le nostre abitudini quotidiane, il nostro modo di spendere il tempo. E se non c'è questo cambiamento, non c'è un cammino, ma c'è un ristagno. Il Salmo 1 ci viene in aiuto per comprendere. Possiamo proiettarlo, i primi versetti del Salmo 1. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma e poi dice che non si siede. Quindi è beato chi non fa queste cose. C'è qualcuno che prima camminava nella direzione giusta, poi comincia a camminare in una direzione sbagliata. Questa direzione sbagliata lo porta a fermarsi e poi a sedersi. Quindi entrare in un contesto di staticità, di immobilità, di ristagno. Ma l'acqua che il Signore ci dà è un'acqua viva. Quindi quello che voglio sottolineare in questa mattina è che se tu provi noia nei confronti della tua vita cristiana, evidentemente non stai camminando con Cristo, che è una continua novità, una continua gioia, un rinnovo di forza, di bellezza, di armonia nella nostra vita. Lui può fare tutto questo. Ma noi dovremmo essere disposti in ogni momento a camminare con Lui, ad apportare dei cambiamenti nella nostra vita, ad essere aperti a quelle novità e io credo anche a queste novità che stiamo vivendo adesso, perché ogni cosa che Dio permette nella nostra vita è un'occasione di crescita, di riflessione. E il mondo si è svegliato e ha detto: oh, non possiamo stare più tanto tranquilli come immaginavamo prima. Sei risvegliato da un sogno. Il problema c'è e io posso in qualche modo trovarmi coinvolto in questo problema. Ma la scrittura da tempo afferma questo, che siamo soggetti a tante situazioni difficili, a tante cose nei confronti delle quali non abbiamo le risorse da soli, le possibilità da soli di riportare una vittoria. Ma abbiamo costantemente bisogno di camminare insieme al nostro amato Signore Gesù. Per cui il Signore ci dia grazia di imparare queste lezioni. Vedete, è un'opportunità anche di evangelizzazione, perché non si fa che parlare d'altro, ovunque, non soltanto la televisione, internet propagano questo tipo di informazioni, ma non si fa altro che parlare di questo. E quindi sarebbe buono quando se ne parla con persone che magari non conoscono l'amore e la fedeltà di Dio, dire: vedi, questa fragilità che forse tu hai scoperto oggi c'è sempre stata ed è legata ad un bisogno che va oltre la tua salute fisica, è un bisogno che ha a che fare con il tuo intero essere, corpo, anima, spirito, la tua intera vita deve necessariamente essere governata da colui che può ogni cosa e può garantire la tua gioia, la tua vita, la tua pace, perché ne ha pienamente l'autorità per poterlo fare. Il Signore ci benedica.